Autore di un gran numero di opere, tra cui l'Apologia pro vita sua e la Grammatica dell'assenso, in cui spiega perché e a quali condizioni un atto di fede è anche un atto della ragione, il pensiero di Newman, abbracciando una enorme vastità di temi e seguendo diversi generi letterari, dal sermone al trattato, dal romanzo alla poesia, riuscì a enucleare le più grandi questioni teologiche e filosofiche del suo tempo, giungendo ad anticipare sviluppi che si sarebbero compiuti soltanto nel XX secolo, al punto di essere stato annoverato, come lo stesso titolo di questo simposio vuole implicare, tra i padri assenti del Concilio Vaticano II, l'espressione di Papa Montini medesimo. In particolare, per quanto riguarda il primato della coscienza, ripreso poi specialmente in Gaudium et Spes nella Dichiarazione sulla libertà religiosa, Dignitatis Humanae. Con l'avvertenza di chi conosceva profondamente la vicenda umana e la fortuna letteraria di Newman, non dissimile, come si è visto, da quella di Rosmini, il cui pensiero, similmente a Newman, si caratterizza per la dimensione profondamente religiosa e per l'intenzionalità teologica rivolta al soggetto conoscente, e anche egli, alla pari di Newman, vittima di incomprensioni e di contraffazioni, Jean Guiton scrisse in proposito sull'Osservatorio Romano proprio nel 1964: Newman rischiara con la sua presenza il concilio e il concilio giustifica Newman. Vorrei tuttavia suggerire che, per quanto lusinghiero, il titolo di padre assente del concilio, per uomini come lui e come per lo stesso Rosmini, suona piuttosto restrittivo. Il fatto stesso che essi non fossero vescovi, tautologicamente parlando, impone all'attributo un non so che di contraddittorio. Erano assenti, sì, ma non avrebbero comunque mai potuto essere padri, strettamente parlando. Piuttosto, credo, si faccia maggiore giustizia, oltre che alle minuzie pur sempre irrilevanti del linguaggio, agli stessi personaggi, se si avesse la cura di supporre che i padri conciliari si siano posti in ascolto di tali maestri, com'è naturale, e che la loro lezione, che sorpassa le contingenze, pur attraversandole, abbia avuto una risonanza nel loro ministero di pastori. All'interno del gioco di parole innescato da questo ragionamento, senza però la voglia di stirare troppo la corda, mi si consente di dire che al concilio non erano assenti due padri, ma era presente attraverso di loro la dimensione ecclesiale della teologia, che in Newman e Rosmini, come nella miriade di tanti altri, trovava dei campioni profetici e carismatici. Per questo motivo vale la pena aggiungere, pur con quel sottile tratto di ironia che l'affermazione può denotare, che il compito di un teologo non è mai quello di anticipare ora quello che dirà poi un pastore, un concilio, un papa, ma di fare in modo che la fede in ogni tempo sia ragionevolmente illustrata e comunicata. È più significativo poter dire, per Rosmini e per Newman, che 2000 e più vescovi si siano trovati d'accordo su quello che suggerivano, anziché implicare una presenza criptica e quasi mistica di entrambi. Ne gode la teologia, che così vede riconosciuto il proprio ruolo, e ne gode la dimensione magisteriale della Chiesa, che così attesta di essere davvero in ascolto dello Spirito, capace di discernere e di guidare. Basta pensare, faccio una piccola diversione, all'arte raffigurativa. Fino alla controriforma o riforma, come si voglia chiamare, nell'arte raffigurativa venivano presentati i teologi al centro su una cattedra e vescovi e papa che prendevano nota rispetto a quello che essi dicevano. Da allora, cioè dalla controriforma, abbiamo papi e vescovi assisi al centro su cattedre, mentre i teologi che prendono nota. E poi abbiamo visto qual è stato anche l'esito a cui ha condotto, sul piano metodologico, questo capovolgimento del significato della teologia. Vedete, è proprio nel tentativo di cogitare la fede cum ecclesia che si dispiega l'unicità del ministero teologico. L'impegno del teologo, infatti, è quello di accompagnare la fede nella scoperta e nell'espressione delle proprie profonde ragioni e della propria intrinseca ragionevolezza. La dimensione storica e antropologica entro cui si dispiega tale impegno, sia per Newman che per Rosmini, è stato ampiamente detto, implica che la teologia non può limitarsi a tradurre deduttivisticamente un impianto teorico, ma deve inventare le soluzioni inedite che essa richiede. Il caso di Newman è sintomatico di questo modo di fare teologia. Egli stesso si rivolge alla storia per riscontrarvi le dinamiche che soggiacciono allo sviluppo del dogma, inaugurando così quello che al Concilio viene consacrato come il metodo biblico-patristico, ovvero storico-critico, che da allora diventerà la forma tipica dell'eloquio magisteriale e il modello strutturale della conduzione dell'indagine teologica. Sarebbe tuttavia riduttivo, rispetto al contributo di Newman, pensare che per lui la storia sia solo una dimensione evolutiva, soggetta cioè alle leggi del tempo e dei suoi cicli. Il prodromo, che sostenta l'originale nozione del pensatore inglese, è piuttosto da riscontrare nella consapevolezza che rivelazione e fede si concretizzano in forza del principio cristologico dell'incarnazione e che questa fondi necessariamente ogni personale esperienza religiosa. Non si capirebbe altrimenti il suo asserto, noto a quelli che conoscono Newman, che suona così: il tempo è il seme dell'eternità. Si potrebbe con avvedutezza affermare che lo stesso personalismo, cui viene attribuito in sostanza il merito di avere contestualizzato filosoficamente la riflessione conciliare entro schemi adeguati, sia stato anticipato in maniera integra e teologicamente corretta nella riflessione di Newman e solo parzialmente, sebbene felicemente, recepito nella Dichiarazione Dignitatis Humanae. Quello che mi accingo a fare, dunque, nel mio studio, dinanzi a voi, in realtà vi presento solo parti di questo, il resto poi è appunto consegnato alla lettura, quello che mi accingo a fare è di offrire le coordinate per un sondaggio ermeneutico delle proposte conciliari alla luce del pensiero di Newman sulla questione della coscienza. Perché questa scelta? Intanto perché era così dettata dalla idea di mettere insieme Newman e Rosmini. Ciò che li accomuna in essenza è proprio questo principio della ricerca che muove le ricerche di entrambe. Questa scelta, infatti, non intende escludere gli altri temi conciliari comunemente associati al cardinale inglese, come ad esempio il rapporto tra fede e ragione, l'educazione universitaria, il valore dei padri e della storia in generale, il mistero della Chiesa, la missione dei laici, l'ecumenismo, il dialogo con il mondo contemporaneo. Piuttosto si vuole mostrare, come di fatto accade nella stessa riflessione dell'autore inglese, che la varietà di questi temi approdati al Concilio sia elaborata, ed è vero in Newman, a partire dal contesto fondamentale delle sue intuizioni e del suo dettato sulla coscienza, che nella convinzione di Newman rappresenta il punto di avvio concreto della vita personale e dell'esperienza di fede. Fuori da questo quadro, infatti, per quanto rilevanti, gli altri temi, pur apparendo immediatamente comprensibili, tuttavia, credetemi, risulterebbero indecifrabili. Le dichiarazioni del Concilio hanno fissato una inedita concezione della libertà della coscienza e del primato della coscienza nel campo del pensiero e dell'etica. Questo è stato detto ampiamente in tutte le relazioni introduttive. Il concetto di libertà e di primato della coscienza è, come già accennato, al centro della dichiarazione sulla libertà religiosa, anch'essa ampiamente citata oggi. Questo concetto è determinante il pensiero di Newman stesso, che lo espose in maniera originale nell'opera famosa Lettera al Duca di Norfolk, nella quale, confutò le pesanti obiezioni circa la libertà dei sudditi cattolici inglesi di osservare le leggi del regno e di servire lealmente la corona, in seguito alla promulgazione da parte del Concilio Vaticano I del dogma dell'infallibilità. A differenza del suo grande amico, il cattolico liberale Lord Acton, professore dell'Università di Cambridge e storico della libertà, Newman non aveva scritto alcunché sulla questione dell'infallibilità, preferendo solo interrogarsi pubblicamente sull'opportunità di proclamarlo in quel momento storico, tuttavia obbedendo silenziosamente. Dichiarerà poi di porgere il suo assenso formale al dogma nell'attesa che un altro concilio venisse per spiegarglielo. Lo stesso Pio IX, confrontato dalla robusta reazione del cancelliere germanico von Bismarck, sentì la necessità di indirizzare una lettera ai vescovi tedeschi in risposta a una istanza che essi gli avevano presentato, chiarendo il contenuto e i limiti dell'infallibilità papale. Nel quinto capitolo della lettera al duca di Norfolk, dedicato alla coscienza, Newman conclude con le celebri parole: «Se fossi obbligato a introdurre la religione in un brindisi dopo un pranzo, brinderei, se volete, al Papa, tuttavia prima alla coscienza e poi al Papa». Per rendere comprensibile cosa fosse la coscienza, nel suo saggio, senza esitazione, con parole che a suo tempo scandalizzarono molti, sicuramente tra questi gli ultramontani, finiva col ribadire, cito: «Sembra che vi siano casi estremi nei quali la coscienza può entrare in conflitto con la parola del Papa e che, nonostante questa parola, essa debba essere seguita». E ancora, la coscienza, cito, «non è un egoismo lungimirante, né il desiderio di essere coerenti con se stessi, bensì la messaggera di colui il quale, sia nel mondo della natura, sia in quello della grazia, ci parla dietro un velo e ci ammaestra e ci governa per mezzo dei suoi rappresentanti. E addirittura chiama, cito la coscienza, l'originale vicario di Cristo». Più oltre, sempre nello stesso capitolo, aggiunge: «Per timore di non venire fraintesi, debbo ripetere che, quando io parlo di coscienza, intendo quella coscienza intesa nel suo vero significato. Per avere il diritto di opporsi all'autorità suprema, benché non infallibile, del Papa, essa deve essere qualcosa ben maggiore di quell'infelice contraffazione che viene ora popolarmente intesa». Newman parla di informata coscienza, una coscienza che, anche se erronea, perché l'uomo non è perfetto e poche sono le cosiddette rivelazioni personali, sia effetto di preghiera, di integra informazione e di attenta considerazione. A sostegno della sua convinzione richiama un principio della teologia classica enunziato oltre che da Tommaso d'Aquino anche dai teologi e canonisti della scuola salmaticense e dei gesuiti del XVII secolo, secondo cui la coscienza va sempre ubbidita anche se erronea e anche se l'errore sia effetto della propria colpa. Il discorso di Newman sulla coscienza dunque implica la grande importanza e responsabilità che egli associa all'individuo e al suo ragionamento. In sostanza, il tema della coscienza serve per Newman a ridefinire l'uomo, costretto finora dalla filosofia illuministica nelle strettoie di una ragione astratta, sovrapersonale, puramente riflessiva e dimostrativa. A fondamento della riflessione antropologica di Newman sulla coscienza è invece il principio secondo cui, cito, «ogni persona che ragioni è il suo proprio centro». E il ragionare della persona non è sempre dato da un argomento formale. Anche un inferire non formale che passa dal concreto al concreto nello scorrere della vita ordinaria e ragionare. Per Newman la caratteristica che distingue l'uomo rispetto ad altri esseri animati non è perciò solo la razionalità, ma tutto ciò che ogni uomo è rispetto ad ogni altro. Ciascuno, e questo è il pensiero di Newman su questo argomento, ciascuno è ciò che è o non è niente. C. cito, l'uomo non è un animale ragionevole, è un animale che vede, che sente, che contempla, che agisce. Questo essere ciò che si è, nonostante dinanzi alle differenze che emergono nel confronto con altri uomini, è alla radice dell'idea numaniana di ampliamento della nozione di ragione, a partire dalla quale è possibile considerare ciascun uomo se stesso e non un altro, cosa che salvaguarderebbe in fondo la libertà e la capacità di decisione dell'individuo. Infatti, le affermazioni di Newman richiamano certamente alcune considerazioni del romantico Samuel T. Coleridge sul primato della realtà vivente dell'individuo e rappresentano la presa di distanza sia dalla teologia liberale dei cosiddetti noetici di Oxford sia dall'empirismo di John Locke. Il risultato delle sue posizioni è di accostare la prerogativa personale della sua antropologia alla dilatazione della idea di ragione. Nella prospettiva di Newman, la persona appare principalmente come un epicentro intellettuale animato, quello che nell'inglese egli chiama una living mind, una mente vivente. Come d'altronde è possibile osservare a partire dalla ordinaria esperienza della vita intorno a questioni pratiche nelle quali gli uomini manifestano un senso insito e spontaneo della direzione verso cui orientarsi. Gli uomini infatti si muovono e scelgono in base a presupposti impliciti, non condizionati dal ragionamento che può conseguire all'indagine filosofica e a sistemi intellettuali, ovvero sia sulla scorta di antecedenti, di precedenti, che presumono essere veri senza necessariamente essere in grado di esercitarvi un ragionamento analitico e dimostrativo e che non sanno quindi rendere espliciti. Questo anche la massaia che va a comprare il pesce al mercato. Non porta con sé un kit come un piccolo laboratorio di analisi per vedere se il pesce è fresco. Usa l'intuizione. Non sa dimostrare nemmeno a se stessa perché sceglie quel pesce anziché un altro, quella frutta anziché un'altra, ma qualcosa le fa capire che la sua scelta è la migliore. È tipico del suo pensiero, dunque, supporre sul piano gnoseologico che l'esplicito non sia la parte più importante della vita conoscitiva dell'uomo, richiamando così all'esigenza di un supplemento di attenzione, quasi a un impegno di decifrazione verso ciò che è nascosto. A fondamento infatti del suo pensiero sulla conoscenza sta il fatto dell'incarnazione, che per Newman rappresenta lo strumento per rileggere la creazione e l'esistenza secondo quello che egli già da giovane, nell'antropologia pro vita sua, chiamerà il principio sacramentale, ovvero la certezza che ciò che riteniamo concreto, ciò che vediamo, sia di fatto solo un fenomeno dell'invisibile e ciò che è nascosto ai sensi invece sia di fatto veramente reale. Cioè lo spirituale è ciò che è reale, mentre invece ciò che chiamiamo concreto è puramente fenomenico. Egli guarda ai processi della mente, dunque, considerandoli a partire da questa prospettiva del principio sacramentale, ovvero nella prospettiva della persona tutta intera, perché anche la persona tutta intera non è solo quello che si vede. Questo è confermato dal valore che egli conferisce a quello che potremmo chiamare pensare concreto, la cui indole o portata personale si coglie nell'immaginazione che ne costituisce la sostanza e nelle immagini che, in quanto sono l'impressione che la cosa reale lascia sulla facoltà immaginativa della persona, sostituiscono le nozioni. Cito da lui: essere razionali, avere l'uso della parola, passare attraverso successivi cambiamenti nella mente, nel corpo, dall'infanzia alla morte, appartiene alla natura dell'uomo. Avere una storia particolare, essere sposati o vivere da soli, avere figli o essere senza prole, vivere in un certo numero di anni, avere una certa costituzione, un temperamento morale, delle capacità intellettuali, una formazione spirituale, questi e simili, presi tutti insieme, sono gli accidenti che danno forma alla nostra nozione di persone e sono il fondamento, la condizione delle sue particolari esperienze. Ora, questo non vuol dire che Newman adotti un criterio empiristico rispetto al dato antropologico, come si potrebbe supporre a partire dalla tradizione filosofica e culturale alla quale appartiene, quella inglese. Di preferenza egli tratteggia invece i movimenti della mente in una successione fenomenologica, osservandoli come si danno in natura ed escludendo nell'analisi fattori a priori ed elementi valutativi previ. Lascia che siano esclusivamente le realtà che costituiscono la mente a parlare e dischiude le regole del pensiero sottomettendosi alla realtà ampia e articolata dell'intelletto come ci si presenta e cogliendo i segni della verità nella natura stessa del nostro spirito. Ciò che desta l'interesse di Newman è il funzionamento della ragione nella concretezza dell'io vivente. Non la ragione sovrapersonale, indistinta e astratta del pensiero illuministico. In quanto fenomenologica, la sua osservazione è staccata sia da conclusioni di tipo naturalistico, sia da quelli di ordine psicologistico, valuta la persona nella sua completezza, includendovi gli esiti che i suoi principi intellettuali e morali e le relative argomentazioni e conclusioni provocano sulla mente. Dirà a proposito: il nostro criterio di verità non è tanto la manipolazione delle proposizioni, quanto il carattere intellettuale e morale della persona che le sostiene. Questo carattere intellettuale e morale, che imprime a qualsiasi conclusione il suo sigillo di verità, non può che essere personale, proprio cioè di una individualità concreta, di una persona che le sostiene. Per Newman, infatti, le realtà individuali hanno la preminenza sugli universali. Gli universali non possono assorbire, quasi come fagocitandole, le realtà individuali, per quanto si possa trovare fra loro una specie di misura comune. Di due persone distinte, è un ragionamento che egli fa nella grammatica dell'assenso, osserva Newman, si può dire che ognuno è se stesso e nient'altro. E benché considerati astrattamente, dei due si possa giustamente dire che hanno qualcosa in comune, tuttavia, strettamente parlando, essi non hanno niente in comune, poiché ognuno di loro possiede un legittimo interesse in tutto ciò che egli stesso è. E inoltre, ciò che sembra essere comune nei due diventa così non comune, così sui simile, nelle loro rispettive individualità, che invece di dire, come dicono i logici, che due uomini differiscono solo nel numero, piuttosto, ripeto, e Newman che cito, dovremmo dire che differiscono l'uno dall'altro per tutto ciò che sono, per identità, per incomunicabilità, per personalità. È la persona individuale, dunque, concreta, che si fa domande circa la verità, che pensa, crede, sceglie, non la pura semplice ragione sovrapersonale, la quale, data la concretezza della individualità storica, non esiste affatto. La prova più significativa della individualità concreta della persona che ragiona è la facoltà individuale della persona che Newman indica con una espressione da lui coniata in inglese elative sense, che noi traduciamo con senso ilattivo, cioè la capacità di determinare il giudizio nelle cose concrete, ossia l'attitudine spontanea ad approssimare regole generali e leggi al caso concreto e determinato. Se voi tornate all'esempio che facevo poco fa della massaia al mercato, lei usa questo senso illativo, pone cioè un giudizio non a partire da una dimostrazione, ma da quello che essa, con sue proprie leggi interiori, presume. Questa attitudine rende l'individuo stesso nel quale si manifesta giudice, maestro e legge, anche e specialmente in quei casi peculiari moralmente rilevanti che per lui sono, è il caso di sottolineare, personali. Tutt'uno con la natura stessa dell'individuo nel cui seno esso si forma e matura, costituito e sviluppato dalla pratica e dall'esperienza, il senso illativo si manifesta come la capacità di stabilire cosa si debba scegliere o fare in una determinata situazione da parte di una persona specifica in un preciso momento. È proprio il tratto unicamente personale del senso illativo che esprime nel modo più efficace l'idea newmaniana di ampliamento della nozione di ragione. Non esiste ad ora alcuna scienza che studia e codifica la vita di ogni giorno, e tuttavia non si può contestare che la vita sia guidata dalla ragione. Risulta evidente che la ragione si esercita nelle forme di un ragionare non immediatamente scientifico, che talvolta si sperimenta come una facoltà naturale, altre volte come una dote, altre volte ancora come un metodo o quello che comunemente viene chiamato una seconda natura. In essenza, ciò che sembra essere azzeccato della nozione è che questa forma ampliata di ragione è detta dallo stesso Newman, cito, una fonte più alta della norma logica. Questo significa che è l'attributo naturale, l'essere con cui l'uomo si dà dall'attimo in cui esiste. Secondo una modalità che ha la presunzione di apparire ermeneutica, Newman ribadisce che, cito, il nostro essere con le sue facoltà, la mente e il corpo, è un fatto che non ammette discussione, dato che tutte le cose necessariamente si riferiscono ad esso e non esso alle altre cose. L'ipotesi che esisto con la mia unica e individua complessione mentale costituisce il caposaldo di ogni speculazione. Il mio modo di pensare non può essere diverso se non a partire da chi io sono, ovvero dall'ente che io stesso sono. In termini più espliciti, la comprensione che ho di me stesso e del mondo che mi circonda discende da e si compone del dato ontologico, ancor prima che esistenziale, psicologico, sociologico, che io stesso sono. Tale quale sono è il mio tutto. Cito da lui: questo è il mio essenziale punto di vista. Se non faccio uso di me stesso, non ho un altro io da usare. La mia unica preoccupazione è di accertare ciò che sono, per fare in modo di usarne. Ciò che devo accertare sono le leggi in base alle quali vivo. Il senso illativo farebbe dunque trasparire l'ampiezza e la perfezione della ragione come punto di partenza vivente della conoscenza. La sua perfezione, una vera e propria capacità discriminante e sintetica, motore del dinamismo spirituale del singolo uomo e non semplicemente cerebrale. Per quanto non sia la metafisica a concorrere nella formazione del pensiero di Newman attorno alla teoria di un senso illativo, nemmeno si può dire che essa sia determinata da uno studio psicologico del soggetto. È piuttosto l'analisi fenomenologica di quello stato mentale che definiamo certezza, sia in senso soggettivo che in senso oggettivo, qui il rapporto che egli fa nella grammatica fra certitude e certainty, e degli aspetti cognitivi in esso implicati, che fonda una più corretta comprensione dell'ontologia. La certezza religiosa, la certainty, è vista come uno dei molti tipi di certezza che non sono provati empiricamente o logicamente. La giustificazione religiosa viene assorbita nella più vasta giustificazione della validità delle varie serie di pensieri che culminano nella convinzione generata dall'atto mentale del giudizio. L'atto mentale del giudizio ruota essenzialmente attorno al problema del credo religioso. Esso appare appena abbozzato nei suoi Oxford University Sermons e assume una forma compiuta per ciò che gli fu possibile fare nella grammatica dell'assenso. La chiave per comprendere la soluzione che offre al problema che ne deriva si può scorgere in una lettera del 1840 in cui dice, cito, «La mente umana, nel suo stato attuale terreno, non è in grado di concepire quanto possa di fatto potenzialmente apprendere». La parola nell'inglese è to apprehend, che è diverso dal termine e dal senso che noi diamo alla parola italiana apprendere. La mente umana, nel suo stato attuale terreno, non è in grado di concepire quanto possa di fatto potenzialmente apprendere. Essa abbraccia molto più di quanto può gestire e conoscere profondamente. In altre parole, di fatto noi conosciamo molto più di quanto possiamo esprimere consapevolmente in affermazioni logiche. Sosteniamo costantemente convinzioni con certezza assoluta su fondamenti che non potremo mai ridurre in argomentazioni esplicite. Ciò avviene perché una gran parte del nostro ragionamento, come usa chiamarlo Newman, è implicito. Noi lo chiamiamo oggi inconscio. Se la mente, cito, non è in grado di concepire quanto essa possa di fatto potenzialmente apprendere, allora la logica cosciente non può sempre adeguatamente provare l'accuratezza dalle proprie apprensioni. Per questo motivo Newman è costretto a mostrarsi in disaccordo con Locke, che cita nella Grammar of Assent, nella grammatica sull'assenso, quando sostiene che nessuno dovrebbe, Locke a dire questo, fare alcuna asserzione con più grande certezza delle garanzie offerte dalle stesse prove su cui essa poggia, che poi è il principio dell'illuminismo. La vita è troppo breve per una filosofia o una religione di inferenze. È anche troppo concreta, troppo ricca, troppo smisurata. Non possiamo sempre attendere le prove. Infatti, dice Newman, noi non attendiamo, ma andiamo avanti nelle nostre vite quotidiane sostenendoci su un vasto numero di ragionamenti impliciti, su probabilità, e solo una volta o l'altra seguiamo i dettami di un sillogismo. Viviamo pertanto di fede più di quanto constatiamo. E quando affrontiamo il problema della fede religiosa, si ripresentano gli stessi fatti della natura umana, solo che la virtù della rettitudine del cuore e gli imperativi morali della coscienza costituiscono un fattore molto più importante dal punto di vista razionale di quanto si possa comunemente supporre. Nella fede religiosa i semplici e gli illetterati godono di un vantaggio rispetto agli intelligenti, se questi ultimi non sono accompagnati o non accompagnano i loro ragionamenti espliciti con una certa disposizione morale e con la realization, la realizzazione che la fede coinvolge l'intero uomo e non può mai ridursi solo a un fatto di logica. La chiarezza delle asserzioni e anche del pensiero spesso risulta assolutamente inessenziale per il riconoscimento di una grande verità. Per cui l'uomo incolto, ma ispirato, può giungere a verità che solo uno studioso potrebbe analizzare o dimostrare. Similmente, aggiunge Newman, cito, si consideri la superiore sagace per la quale un generale conosce ciò che i suoi amici e nemici stanno per fare e quale sarà il risultato finale e persino il luogo dei loro movimenti congiunti. Un tale generale non sta agendo solo sulla base di un ragionamento conscio, ma anche attraverso la combinazione di molte esperienze non catalogate che aleggiano nella sua memoria, di molte riflessioni variamente prodotte, sentite più che articolate in asserzioni compiute. Questa capacità della mente, che usa memorie, probabilità, associazioni, testimonianze, impressioni, con lo scopo di ragionare e giungere a delle conclusioni e quindi di credere spontaneamente, con certezza, ma senza l'aiuto di una esplicita analisi e di una dimostrazione, viene chiamata da Newman senso illativo. Ora vedete, il senso illativo è proprio alla base del suo ragionamento, non solo sul giudizio personale, ma specialmente della coscienza, perché è proprio così che la coscienza si forma. Il senso illativo è il potere di giudicare cosa è così e di raggiungere il realmente esistente. Newman avverte che l'obiettivo di questa funzione si esplicita nella dimensione del dato di fatto, del concreto, che cosa è equivalente alla materia contingente, cosa che equivalente alla materia contingente di Aristotele, a cui egli fa riferimento. È la facoltà che usiamo per raggiungere il concreto in cui conseguiamo la verità, ciò che è assolutamente vero, indipendentemente dalle nostre simpatie o antipatie, speranze o timori, sebbene naturalmente la sua operazione corretta sia molto influenzata da queste disposizioni morali. andando oltre, espone il suo funzionamento accostandola alla phronesis di Aristotele. La facoltà di giudizio morale e successivamente con il processo matematico di Newton sulla percezione del limite. Tralasciamo di indugiare sul secondo, su Newton, di questi raffronti per approfondire invece per qualche istante il parallelo che Newman traccia tra il senso illativo e la phronesis di Aristotele. Per quanto un sistema etico possa fornire leggi, suggerire principi per regolare il comportamento e indicare il modo di raggiungere un ordine vitale, tuttavia, alla fine la persona rimane sola e indipendente. La sua valutazione di una situazione, così come la sua specifica reazione ad essa sul piano della condotta, è piuttosto elaborata a partire da una facoltà morale personale che Aristotele chiama phronesis. Lo stesso vale per il senso illativo. Non può essere costretto dentro regole di funzionamento o essere guidato da metodi di inferenza selezionati accuratamente. Essendo nella e della persona, trascende qualsiasi intervento artificiale. Ciò che la phronesis dunque è, in quanto facoltà morale guida, nella vita morale dell'individuo, il senso illativo e nei confronti della sua vita intellettuale. Cito da Newman, in nessuna categoria di ragionamenti concreti, sia nelle scienze sperimentali che nella ricerca storica o teologica, c'è alcuna prova ultima di verità o di errore pertinente alle nostre inferenze, oltre alla credibilità del senso illativo che dà loro la sua sanzione. La grammatica dell'assenso, ricordiamo, fu scritta come un saggio in risposta all'opinione di William Freud circa l'impossibilità di raggiungere la certezza anche in una questione concreta. Per Freud, in effetti, non era possibile porre un assenso nei confronti dei dogmi cristiani che possedesse la forza della certezza. Con la sua disamina della struttura cognitiva e specialmente del ruolo del giudizio, Newman creò le condizioni adatte ad affrontare le particolari difficoltà poste da questo suo amico Freud, ma anche di fondare criticamente sia il credo religioso, che non ha dogmi, sia lo stesso assenso ai dogmi della fede cattolica. Con l'esercizio del senso illativo, soprattutto in ambito religioso, si dimostra come l'assenso che il credente porge nei confronti della verità sulla scorta di premesse anteriori e di principi primi del tutto suoi, determini una singolare sintesi fra la dimensione della storia personale e quella della verità universale che in essa si evince. Come si è visto, a determinare tale sintesi è la correlazione fra certezza soggettiva, certitude, e certezza oggettiva, certainty. Cito da Newman, la certezza oggettiva di una proposizione consiste propriamente nella certezza soggettiva della mente che la contempla. La correlazione fra le due forme di certezza si rende comprensibile solo nella prospettiva della persona, all'interno della cui concretezza e della cui concreta esistenza soggettiva si dà la stessa certezza soggettiva, ossia la verità delle proposizioni e la forma dell'assenso reale con cui ad essa la persona aderisce, sostenuta da quel particolare giudizio sulla realtà che è il senso illativo. Si può di conseguenza mantenere che, posti i disparati giudizi individuali intorno alle argomentazioni con cui ognuno si confronta, di fatto ciò non pregiudica la verità o la falsità oggettiva delle proposizioni in cui crede. Concludo. L'influsso del dettato aristotelico della phronesis induce Newman a conferire al caso particolare la caratteristica di essere, sono sue queste parole, al di là di ogni norma. Per cui, pur tenendo conto dei consigli e dell'esperienza dei teologi, vescovi, clero, del proprio confessore o direttore spirituale, di amici che noi teniamo in considerazione, esso, il caso particolare, va risolto secondo la propria natura. Infatti, se alla fine non potessi accettare, cito da Newman, il loro punto di vista sulla questione, allora devo regolarmi secondo il mio proprio giudizio e la mia coscienza. L'individuo non deriva da un principio morale che cosa deve fare o non fare in determinate circostanze, ma esercita in ultima istanza la coscienza come atto di interpretazione del principio. Ora, proprio questo non ha nulla a che vedere con il principio del relativismo. Infatti, pur esistendo numerose e grandi differenze fra le persone, ciò non vuol dire che non esista alcuna verità oggettiva. Piuttosto ci indica che, cito, nelle nostre differenze esiste qualcosa di più profondo del caso fortuito di circostanze esterne e che abbiamo bisogno dell'intervento di un potere più grande, dell'insegnamento umano e dell'argomento umano per rendere vere le nostre credenze e concordi le nostre menti. Quel qualcosa di più profondo, quel potere più grande cui si riferisce Newman, sono una eccellenza di cui la condizione umana naturale non dispone a proprio piacimento. Lui chiama questa eccellenza un tribunale sul quale essa non esercita alcun potere. In forza di ciò che la coscienza è più che ha, in forza di ciò che la coscienza è in rapporto con questa realtà più grande, essa è, quello che Newman dice, l'originario vicario di Cristo. Cioè, ancor prima che Cristo si incarnasse, egli si fa presente come Verbo eterno di Dio che parla all'uomo nell'intimo della coscienza. È una voce, anzi l'eco di una voce imperativa e cogente, come nessun altro imperativo in tutta la nostra esperienza. La voce di colui di cui la coscienza è l'eco è quella di Dio, la legge divina, che in quanto è percepita dalla mente dei singoli uomini si chiama appunto coscienza. Ridetto in parole descrittive, è la verità, la coscienza è la verità che si formula nella persona che ciascuno è. La coscienza è la verità che si forma nella persona che ciascuno è. È per questo che Newman dirà che la coscienza non si fonda su se stessa, ma tende vagamente a qualcosa che la trascende e individua in modo confuso una sanzione che alle sue decisioni proviene da una fonte superiore ad essa. La spinta al dovere e alla responsabilità che genera le risoluzioni o decisioni nella persona ne è la prova. Quel qualcosa che la coscienza individua in modo confuso, ossia la verità universale, che essa recepisce sotto la forma di una sanzione, l'apprensione di una verità da parte della persona particolare, si coniugano l'una con l'altra senza che l'una prevalga sull'altra. Siamo dinanzi a una sintesi che si stabilisce fra l'unica verità, quella che chiamiamo oggettiva, quella che è di Dio, e la sua formulazione in forma umana. La verità eterna è immutabile, trascendente, è inoggettivabile, e la persona individuale è irripetibile, capace di scelte libere e responsabili nei casi particolari della vita, si colgono in una unità nella coscienza, nel rispetto del fondamentale principio newmaniano che la verità non può mai davvero contraddire la verità. Non a caso l'azione mediante cui influisce la coscienza è presentata da Newman come, cito, troppo sottile per la scienza, troppo profonda per la letteratura. Da una parte, infatti, la coscienza agisce per vie che la scienza non riesce a prevedere, tantomeno a calcolare o a dedurre. E spesso, se non sempre, la sua incapacità finisce, l'incapacità della scienza, col bollare come irrazionale ciò che invece è sottile. Dall'altra parte, la coscienza viene impoverita del suo profondo spessore, tramutata in superficiale faciloneria, perché chi ne invoca pretestuosamente i diritti in realtà la rimuove. Egli, affermando come criterio di ogni scelta e decisione il proprio giudizio e il proprio umore, rinunzia a riconoscervi quella misteriosa presenza che la fa essere, quella che la coscienza è. Soffocare o sostituire o contraffare la coscienza significa dunque, per Newman, ignorare il giudice di cui essa è messaggero. La sottigliezza e la profondità della coscienza dipendono l'una, la sottigliezza, dalla natura dell'uomo di cui è componente originale, scritta in noi prima che avessimo ricevuto una qualsiasi educazione, dice Newman. L'altra, dalla trascendenza di cui la coscienza è cifra, essendo essa la voce di Dio. Con il suo insegnamento sul tema della coscienza, il Concilio Vaticano II segna uno spartiacque epocale. In realtà, se c'è veramente qualcosa di tremendamente nuovo che è avvenuto al Concilio, è proprio questo, l'avere affermato questo primato della coscienza. Suggerirà Gaudium et Spes, la coscienza è il nucleo più segreto, il sacrario dell'uomo, dove egli è solo con Dio, la cui voce risuona nella intimità. La svolta consiste nell'avere dato al contesto del personalismo che informava il pensiero del Concilio, personalismo che sembrava partire dall'antropologia, un vettore teologico. La coscienza non è semplicemente una manifestazione, una fenomenologia dell'uomo, è la manifestazione della verità nell'uomo, ovvero voce di Dio. L'oggetto creduto è, per così dire, ritenuto tutt'uno col soggetto credente. Newman fece l'esperienza che coscienza e verità si appartengono, si sostengono e si illuminano a vicenda, che l'obbedienza alla coscienza conduce all'obbedienza alla verità. Confrontandosi con le tradizionali prove di Dio, Newman afferma di preferire la via a Dio a partire dalla coscienza, più o meno come Rosmini, che ieri ci ha citato. Taluni vedono in questa posizione un limite nel pensiero di Newman, riproverandogli di avere esagerato la dimensione della interiorità, se non della individualità dell'uomo. In realtà Newman non nega le tradizionali prove di Dio, ma è del parere che queste conducono l'uomo soltanto a una immagine astratta di Dio, ad un primo movente, a un ordinatore di tutte le cose, un creatore e guida del mondo. La sua via della coscienza, invece, conduce l'uomo a un Dio che sta in una relazione personale con ciascuno, che gli parla, gli mostra i suoi difetti, lo chiama alla conversione, lo guida alla conoscenza della verità, lo sprona a fare il bene, si presenta come suo supremo Signore e giudice. Queste intuizioni mettono in piena luce la rilevanza della dottrina di Newman sulla coscienza. Secondo lui, la coscienza morale ci protegge contro ogni forma di totalitarismo, specie quello esercitato da una nozione illuministica di ragione, e apre il nostro cuore invece a un sapere con un altro, con scienza. Si potrebbe cioè dire che permette a una nozione, che consenta l'ampliamento della nozione di ragione e con ciò una visione antropologica trascendente e profondamente cristiana, di vedere l'uomo in stretta relazione con Dio, secondo un asserto che egli stesso aveva foggiato quando era appena sedicenne e che per lui rappresenta, se volete, la sintesi di quella che lui chiama la sua prima conversione, che l'unica e più luminosa evidenza di cui egli era in possesso in quel momento erano se stesso e il suo creatore, myself and my creator, quali termini luminosi di una sola e definitiva o principiale evidenza. Non è a caso dunque che lo stesso Paolo VI abbia chiamato Newman l'ultimo dei padri della Chiesa. A Paolo VI fa eco Giovanni Paolo II, che chiama Newman Doctor Conscientiae, proprio perché egli ha posto questo come principio del suo pensare. Chi segue fedelmente la voce della propria coscienza non si lascia abusare per scopi estranei alle sue convinzioni interiori, né si chiude nel mondo piccolo del proprio io. Ha invece un cuore aperto per l'altro, per colui che è verità e amore. Newman interpretava la coscienza come avvocata della verità nel cuore dell'uomo. Questa descrizione vale sostanzialmente anche per il nostro tempo. La coscienza è oggi spesso confusa con l'opinione personale, con il sentimento soggettivo, con l'arbitrio. Per molti non significa più la responsabilità della creatura nei confronti del creatore, dell'altro, ma la totale indipendenza, l'assoluta autonomia, la pura soggettività. Newman difende decisamente il significato trascendente della coscienza, salvando così non solo l'uomo, ma, lasciatemelo dire, anche chi nell'uomo parla da contraffazioni funeste. Grazie.